Ora è il momento di parlare un po' di calciomercato, perché questa è la casa del calciomercato, questo è TMV Radio, questo è Stadio Aperto e questo è il momento di capire cosa accadrà a partire dal 4 gennaio fino al 31 gennaio. E io saluto Silvio Pagliari. Ciao Silvio, buonasera e bentrovato.
Ciao. Buonasera a tutti voi.
Allora, caro Silvio, siamo entrati in una fase nella quale si giocherà ora ancora un paio di partite, poi si parlerà solo esclusivamente di mercato. La domanda iniziale è questa: ti aspetti una partenza lenta? Cioè sarà un mercato, al di là delle difficoltà economiche e tutto quello che abbiamo già detto in questi giorni, in queste settimane, un po' diesel, cioè partenza lenta, e magari tutti che si ridurranno a provare a chiudere le trattative all'ultimo giorno, che è un po' la consuetudine del mercato italiano, oppure qua potrebbe esserci qualche novità?
Beh, io penso che sia un mercato mirato. Un mercato dove i club già sanno dove devono intervenire, e tra l'altro tra prendere il giocatore, diciamo in questi giorni o fine del mercato, già ci sono 4-5 partite, e 4-5 partite già sono tante. Per me è un mercato mirato, non grandi trasferimenti, ci saranno grandi prestiti con diritto di scatto, perché non ci sono grandi denari per investire in questo momento. Però siccome un campionato che non si sa chi retrocede, non si sa chi vince, e di solito in Italia già in questo periodo 1-2 erano già belle candate, parlo per la bassa classifica, e per vincere lo scudetto da Juve ci aveva abituati che era già un pezzo avanti, questo sarà un mercato dove tutte quante le squadre faranno qualcosa per aggiustare la rosa.
Allora andiamo con i casi più scottanti, cioè quelli che naturalmente potrebbero essere i veri uomini mercato a gennaio. Parto con Eriksen. Ormai abbiamo capito tutti, no, che questo rapporto non può continuare, non può durare, ci sono varie possibilità. Quella più concreta per Silvio Pagliari è di uno scambio con un altro giocatore di pari valore tecnico o un prestito? Cioè Eriksen dove te lo immagini alla fine del mercato?
Beh, è un giocatore che non è rientrato negli schemi tattici del mister, per quanto sia per me un giocatore fortissimo, però questo ormai è evidente che è un corpo estraneo. Sicuramente ci sono due opzioni, uno scambio tra grandi calciatori, ma non in Italia, oppure un prestito oneroso con obbligo all'estero. Sicuramente un giocatore appetibile e Beppe lo sa benissimo, Coppiero, e sicuramente non lo regaleranno, perché magari non gioca tantissimo, sanno benissimo che è un patrimonio, sanno benissimo che è un giocatore che può fare mercato sia, ripeto, per avere un prestito di pari valore oppure per monetizzare.
Rimango all'Inter, Nainggolan al Cagliari, secondo te è l'ipotesi più probabile da operatore del mercato? Ovviamente tu non sei l'agente, però la sensazione che si respira potrebbe essere questa, visto che l'avevano già trattato e avevano già parlato i due club in estate.
Sì, sicuramente, perché da quello che hanno uso mi sembra di aver capito che è una soluzione che vogliono tutti. E poi magari i numeri bisogna capirli, però sicuramente è una situazione dove alla fine tutti quanti sono contenti.
E tu sei convinto che alla fine arriverà un nuovo vice Lukaku per Conte? Perché poi alla fine non si è capito perfettamente qual è l'identikit. C'è chi dice potrebbe essere un contropiedista, no, alla Gervinho, un giocatore con questo tipo di qualità, chi invece sostiene che l'allenatore chieda un giocatore alla Giroud, alla Dzeko, tanto per essere chiari.
Ma io lì, facendo il gioco delle coppie come fanno tutti i grandi direttori, manca un vice con Lukaku, perché le altre due seconde punte ce le hai, che sono Lautaro e Sanchez, anche se Lautaro è una seconda punta tipica, però manca quello fisico. Di conseguenza penso che vadano a cercare un giocatore più all'aria di rigore, perché se manca Lukaku non è che poi ogni volta stravolgere il modo di giocare. Sì. Secondo me vanno a prendere una prima punta. Anche giocare con la squadra.
E vedremo quale sarà il nome. Vado a Gomez, caro Silvio, perché nessuno si immaginava che Gomez potesse diventare a gennaio uno di quei giocatori appetiti da vari club. Tu conosci molto bene il mondo Atalanta, cioè hai lavorato, insomma, hai portato giocatori, conosci benissimo Sartori, conosci benissimo la proprietà, sai anche il valore di Gasperini. La situazione mi sembra che però non sia riparabile, e quindi che succede con Gomez?
Vabbè, l'unica cosa che devono pensare è chi va a prendere Gomez, che sicuramente non perché magari in questo momento ci siano state delle diatribe, che la famiglia Percassi lo regali. Hanno sbagliato strada e magari...
Ecco, questo è bene chiarirlo, andare. Cioè questo Gomez ha un prezzo, non è che non Gomez può andare via gratis. Ecco.
No. Conoscendo un po' la mentalità atalante della famiglia Percassi di Giovanni, sicuramente... per quanto possono esserci screzi e quant'altro, come a un prezzo. Sicuramente se dovesse andare via è un giocatore che può fare qualsiasi scelta, anche di vita, no? E cambiare proprio livello calcistico, come quest'estate quando era stato richiesto.
Certo, l'Atalanta perderebbe forse il suo giocatore più, senza nulla togliere a tutti gli altri, però abbiamo visto che quando lui entra in campo, come è successo ieri con la Juventus, la squadra ha una marcia diversa. Cioè Gomez oggi ha una maturità tattica, una qualità che ha sempre avuto, in cui riesce a rendere al 110%.
In questo momento è uno dei pochi calciatori che in Italia fa ancora la differenza.
Esatto, io la penso esattamente come te.
Se c'è o non c'è, la squadra cambia, lo sanno benissimo a Bergamo.
Sì.
E io prima di vedere fuori Papu dall'Atalanta voglio vedere il primo di febbraio la chiusura del mercato, non mi meraviglierei se fosse lì il buon e la proprietà abbia messo tutto a posto, perché è una grande proprietà, una grande azienda, un grande club, può riuscire anche nell'intento di riparare i cocci.
Nel caso di un'uscita o quantomeno di una partenza a gennaio, io parlo dal punto di vista tecnico, a parte che come abbiamo detto lui è uno di quei pochi oggi in Italia che farebbe comodo a tutti i grandi club, quelli più importanti, però tra Milan e Inter forse sarebbe più per il Milan come ipotesi, perché anche per il modulo, no? L'Inter... Ora non voglio tornare sull'argomento Eriksen, ma il Papu gioca tra le linee e non è che proprio sia al massimo, no? per Conte avere un tipo di calciatore con questo tipo di gioco.
Ma io penso che l'Atalanta non ci vedrebbe mai una diretta concorrente, perché ormai l'Atalanta è una diretta concorrente per questi club, perché l'Atalanta ammisce la zona Champions come le altre. Se era l'Atalanta di 4-5 anni fa, allora ti dicevo subito potrebbero vendere. In questo momento l'Atalanta non vende Papu Gomez per rafforzare una diretta concorrente. Può vendere un giocatore come è stato per Gagliardini, come è stato per Caldara e perché hai pure Mancini alla Roma. Ma il Papu Gomez, gli altri erano giovani da confermare su certe platee. Il Papu la domenica dopo ti fa vincere le partite, anche se va a giocare l'Inter o se va a giocare al Milan.
Sì.
Non penso che facciano un errore del genere gente così esperta.
E senti, chi si dovrà muovere è la Fiorentina sicuramente, perché Cutrone abbiamo capito che lascerà Firenze. Anche qua a me non lo so come sarà il suo futuro, ma comunque la Fiorentina dovrà cercare di prendere una punta centrale. Certo, in Italia non è facile poi trovare dei profili giusti, Silvio, no?
No, sicuramente devono affacciarsi a livello internazionale, perché in questo momento non vedo grandi le punte che possono risolvere i problemi alla Fiorentina.
Beh, ci sarebbe Milik, no, per certi versi. Disponibile, visto che dovrebbe uscire dal Napoli.
Dopo lì entri in un'altra situazione, no? Perché il giocatore sicuramente sta fra 15 giorni, può firmare con un altro club per l'anno prossimo. Se fai la scelta di non rinnovare puoi andare via, però anche lì non penso che la famiglia De Laurentiis si lo lasci libero molto facilmente.
Quindi tu saresti per un profilo, se dovesse andare via Cutrone... Forse bisogna sondare più il mercato estero, dici te, in questo momento. Sì. Anche se poi non è facilissimo che trovare, no, un attaccante già pronto che possa entrare subito nel contesto italiano.
Ma c'è questo problema che hanno tutti i direttori quando devono scegliere il giocatore gennaio straniero, no? Perché tanto lo sappiamo tutti che qualche settimana la devi concedere, però in questo momento è anche vero un'altra cosa, che se vuoi il giocatore talmente forte non puoi non girare la testa verso l'estero, perché in Italia tu hai fatto un nome che sarebbe grandissimo, penso, perché è un giocatore fortissimo, ma a parte lui non vedo attaccanti che si muovono a gennaio che possono fare la differenza. Di conseguenza devi rivolgerti per forza di cose, se devi prendere un giocatore dello stesso livello rimane così, se devi fare il salto di qualità in questo momento che gennaio chi vuole l'attaccante deve andare all'estero, perché in Italia non sì.
Poi, poi ci vogliono tanti soldi anche, perché poi non è che regalano anche all'estero. Tu parlavi prima dell'Atalanta, ma anche all'estero chiedono.
Un buon attaccante, 15-20 milioni.
Ci vogliono. Senti, ieri Fabio Paratici nel pregara, Silvio ha parlato anche di Dybala, ci incontreremo con il suo agente. Insomma, c'era stato, no, non dico un botta e risposta, però Dybala aveva parlato di questa offerta, che il suo procuratore era rimasto lì. Poi Agnelli ha precisato, mi sembra che si vada verso l'idea di un matrimonio, no? che si prolunga. Anche ieri i segnali che arrivavano mi sembravano andare verso questa direzione. Così da...
Ma la società sa benissimo il valore di Dybala. Il problema in questo momento è per Dybala tattico, perché in questo momento era terza scelta. Di conseguenza, scrivete con la richiesta economica, sicuramente levata il contratto. Sono scelte societarie, poi in questo momento Pirlo ha dimostrato che punta sulla coppia Morata e Ronaldo, perché giocavano prima è una.
E stanno facendo anche molto bene, tra l'altro. Quindi
stanno facendo molto bene, e l'ingresso ieri a 6 minuti da fine sono situazioni un po' delicate, che non è solo aspetto economico. Penso che l'età di Dybala, cioè, oltre all'aspetto economico, c'è anche il divertimento della partita, c'è dietro anche non solo un progetto economico, ma c'è anche un progetto tecnico, perché penso che non piace a nessuno, soprattutto a un grande calciatore così, partire dalla panchina, perché diciamo la verità, quest'anno non ha quasi mai giocato titolare, e questo stride con quello che vuole la società. Mi rinnovo il contratto, da parte non gioco male, non gioco mai, qualche domanda me la faccio.
Sì, sono d'accordo con te. Senti Silvio, venendo un po' al campionato, prima di salutarti e di ringraziarti, ecco, a tuo avviso quest'anno ne vedremo delle belle, cioè nel senso ci divertiremo fino all'ultima giornata, cosa che non è accaduta ormai da tanti anni.
Ce lo auguriamo, però io vedo sempre favorita la Juve e l'Inter, perché secondo me in organico c'hanno qualcosa in più rispetto alle altre.
Sì.
Io sono convinto che sarà.
C'è anche il Napoli, però che a mio avviso ha un bell'organico come completezza.
No, l'unica cosa che depone un po' a favore dell'Inter dipende dalla Juve, come va avanti in Champions, perché bene o male a febbraio-marzo la Champions ti pesa mentalmente, non solo fisicamente. L'Inter, avendo solo il campionato, quello è un vantaggio, quello che poteva approfittare l'anno scorso la Lazio, no? Che poi è successo quello che è successo, sì. Però penso che se la contendano Juve e Inter fino alla fine.
Ecco, vedere oggi la Lazio un po' in ritardo, però anche su questo, cioè, in tanti parlano e dicono però Inzaghi sì, va bene, però la squadra poteva fare molto di più in campionato, ma sono arrivato agli ottavi di finale. Ora io sono dalla parte di Simone Inzaghi, mi schiero, Silvio, lo dico, perché secondo me questo è un grande allenatore, a me piace.
Sono perfettamente d'accordo.
Non si può pretendere tutto.
Se fosse uno straniero, visto che siamo un paese esterofilo, se fosse uno straniero l'avremmo già incensato come uno dei migliori allenatori a livello europeo. Siccome però è italiano, cioè abbiamo 7.000 critiche.
E comunque ha conquistato un ottavo di Champions, cioè in un girone in cui c'è il Dortmund, voglio dire, insomma, no?
Appunto. Sì, no, io sottoscrivo, per me è uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione, sta facendo benissimo, tanto di cappello.
Assolutamente.
Però se tu mi dici in questo momento, sai,
sì.
Dico una cosa, Nick,
sì.
La pandemia ha creato un'alterazione di valori dei calciatori, perché ci sono dei calciatori che quando giocano di fronte a 60.000 spettatori si esaltano.
Sì.
Tanti altri che invece giocano adesso senza tifo si sono esaltati. Ok?
Sì.
Io voglio rivedere le stesse squadre con il pubblico. Io sono convinto che ci saranno dei valori totalmente diversi.
Sì, cioè, perché...
E per me la Lazio, come ha qualche animale in campo, vero, ha perso.
Qualche, cioè, dici, squadra, il clima dello stadio ti dà l'adrenalina in più, che ti esalta le tue caratteristiche. Sì.
A qualche giocatore tolto, a qualche giocatore adatto.
Sì, sì, è vero. Sì, sì. E questo, okay. Sì. A me, per esempio, okay. Lo dico io, non Silvio Pagliari, ma Niccolò Ceccarini, per esempio, Çalhanoğlu è uno di quelli che forse ha sofferto di me, cioè ha avuto, non dico un piccolo vantaggio, però giocare senza pubblico gli
mi
ha permesso.
Nel pensiero sembra che ci siamo messi a
No, ecco.
Un giocatore che assolutamente conosco molto bene dai tempi del Bayer Leverkusen, gli è mancato sempre qualcosina a livello di personalità.
E quindi
adesso che sembra un leone, mi piacerebbe rivederlo. Quando ritorna allo stadio,
sperando che per il Milan sia lo stesso di ora, perché sarebbe un
giocatore
trionfo.
Giocatore straordinario, è arrivato tardi a mostrare le sue qualità, perché queste qualità le aveva anche quando era in Germania. È un giocatore fortissimo.
Sì, sono d'accordissimo con te, Silvio. È stata una piacevole chiacchierata. Io colgo l'occasione per farti tanti auguri di buone feste, anche se quest'anno è un anno un po' particolare, in cui più che gli auguri di buone feste è l'augurio di buona salute a tutti, che credo sia il messaggio che dobbiamo mandare in tutto il mondo, no? Perché oggi c'è una priorità fondamentale che è questa, e quindi sarà un periodo un po' difficile nella nostra vita, soprattutto quando non puoi fare ciò che vuoi, ma abbiamo fiducia che presto tutto potrà tornare alla normalità, no Silvio?
Sì, sì, io intanto ti ringrazio e spero che ci rinserviamo tutti, anche perché vedo che tanti si lamentano perché non possiamo fare Capodanno pure la vigilia, a me sembra che dopo quello che abbiamo vissuto,
sì, con tutta la gente che muore, si può anche sopravvivere.
Rimango,
ecco, insomma,
rimango basito, a me sembra di sognare. Spero che il 21 ci ritradisca tutti e possa andare via questo male invisibile che ci ha colpito come uno tsunami.
E che si possa tornare più avanti, prima la vita normale, prima la salute, e poi magari a fare un po' di calciomercato insieme, a rivedersi da vicino e non dico abbracciarsi, però insomma a fare anche due battute e due scherzi che comunque facciano parte di questo nostro splendido lavoro che facciamo tutti i giorni.
Sono veramente d'accordo e apprezzeremo di più quello che faremo, magari cose che prima non facevamo.
Assolutamente. Silvio, grazie ancora, grazie di essere stato qui a TMV Radio, Radio Tutto Mercato Web, a Stadio Aperto, a presto e di nuovo auguri. Ciao, ciao Silvio, ciao.